Giorno 3. Scoprire la controparte. Come hai visto a proposito del ricalco, è molto importante capire chi hai di fronte ed essere completamente attento alle sue esigenze. Ma in che modo possiamo scoprire come è fatta la nostra controparte e cosa desidera? Attraverso le domande. Perché gli serve quel prodotto? Perché non l'ha acquistato fino ad oggi? Ha per caso acquistato altri prodotti simili ma non l'hanno pienamente soddisfatto? E a queste domande occorre trovare delle risposte. La PNL ci parla di due situazioni tipo: una appartiene al presente, lo stato attuale, e una al futuro, lo stato desiderato. Facendo l'esempio di una vendita, lo stato attuale corrisponde al momento in cui la persona non ha ancora acquistato il prodotto, ma pensa di farlo, per migliorare la sua condizione presente. Lo stato desiderato è invece la situazione nella quale, attraverso l'acquisto del prodotto, la persona vuole arrivare a trovarsi. Nel mio caso, ad esempio, facendo molte domande, riesco a indirizzare i miei allievi verso il corso che ritengo più adatto per loro. Riesco a capire quali sono le esigenze della persona, la situazione che vorrebbe risolvere facendosi aiutare da me e anche cosa le ha impedito sinora di risolvere autonomamente il suo problema. Se mi si chiede di un corso in particolare, io rispondo sempre: pensi davvero che facendo questo corso potrai migliorare la tua situazione? Il bello è che sono io a fare questa domanda, mentre dovrebbe essere il cliente a farla a me. Ma sai qual è la differenza? Che se me lo chiedesse lui, io dovrei rispondere che non ne sono certo, perché metà della responsabilità della buona riuscita di un corso dipende dal cliente. Io posso offrire gli strumenti, poi sarà lui a doverli mettere in pratica quotidianamente, altrimenti avrà perso tempo. In sostanza, il coach non è che il corrispettivo di un allenatore di calcio. Cosa fa? Offre ai suoi giocatori delle strategie, da loro motivazione, carica, tutto quanto ha da trasferire come allenatore. Poi sta al giocatore seguire i suoi sistemi, passare la palla quando deve e fare gol. Se la squadra non vince, la responsabilità dell'insuccesso è condivisa tra l'allenatore e la squadra. La formazione è completamente impostata sul medesimo principio, e cioè che la responsabilità è condivisa tra coach e allievo. Quindi, per tornare al discorso di cui sopra, facendo quella domanda io voglio trasferire al mio allievo la sua parte di responsabilità. Infatti, se lui ripone esclusivamente in me tutte le sue aspettative, queste potrebbero andare deluse. Ricorda che per capire lo stato desiderato è sempre utile fare una domanda in più piuttosto che una in meno. Segreto numero 27. La tua controparte può vivere due situazioni tipo: lo stato attuale, ossia come si trova ora, e lo stato desiderato, ossia come vorrebbe trovarsi nel caso in cui andasse a buon fine la trattativa con te. Tempo fa, dovendo vendere la mia macchina, non mi limitavo a dare all'eventuale acquirente informazioni sterili come il prezzo, le caratteristiche del motore. Queste cose certo gli erano già note dall'annuncio. Piuttosto puntavo a far nascere in lui sensazioni. Mi chiedevo: cosa ti piace di questa macchina? Poi ascoltavo attentamente la risposta, perché da quella dipendeva la mia intera strategia. Se lui mi avesse risposto: questa macchina mi piace perché è agile e scattante, avrei subito capito che intendeva usarla per una guida di tipo sportivo, quindi avrei fornito particolari che potessero interessarlo in questo senso. Questa macchina è molto veloce e tiene bene la strada. Al contrario, se fosse stato un padre di famiglia che aveva a cuore la sicurezza dei suoi figli, mi avrebbe risposto: questa macchina mi interessa perché è molto sicura. In questo caso avrei detto: certo, di meglio non avrebbe potuto trovare, perché questa macchina ha airbag, ABS, controllo elettronico della trazione e così via. Usa molto il perché. In genere, in PNL si dice: non usate mai i perché, ma i come. Infatti, si ritiene che il perché approfondisca una situazione già critica, mentre il come riesca ad indagare senza appesantire. Ti spiego la differenza. Se hai un qualsiasi problema, ad esempio ti si è bucata una gomma, e inizi a chiederti: oddio, perché è successo proprio a me? Ti metti in uno stato d'animo negativo e ti rattristi sempre di più, perché le risposte che ti dai sono sempre assolutamente costruttive. Mentre se di fronte ad un problema usi il come, dicendo ad esempio: come posso fare a trovare un meccanico, ti sposti dal problema alla sua soluzione. Perciò la regola è che di fronte ad un problema è meglio utilizzare il come. Tuttavia, di fronte ad una situazione positiva, è assai proficuo usare il perché, che la rende più intensa. Se in una vendita un cliente ti richiede un prodotto che puoi offrirgli senza problemi e gli domandi perché lo preferisce, non fai che approfondire il suo stato di benessere. Dalle risposte che ti fornirà, tra l'altro, trarrai moltissime informazioni preziose per capire come offrirgli quel prodotto nel migliore dei modi. Ricorda che comunicare al meglio con il cliente è altrettanto importante che azzeccare il giusto prodotto da proporgli. Segreto numero 28. In genere, in PNL, si dice di usare il come di fronte a situazioni critiche, in quanto ti aiuta ad affrontarle in maniera costruttiva, spostando la tua attenzione dal problema alla soluzione, e il perché di fronte a situazioni positive, in quanto le approfondisce. Se studi con attenzione le risposte che dà il cliente, potrai individuare i suoi metaprogrammi, ossia quegli schemi mentali, quei filtri percettivi, attraverso i quali ciascuno di noi coglie la realtà. Una medesima situazione può essere percepita in modo diverso da due persone. Qualcuno pensa che i metaprogrammi siano innati, secondo me al contrario si apprendono dalle esperienze, così come le convinzioni e gli atteggiamenti che si hanno o le tecniche che si utilizzano. Qui ti elenco solo di alcuni metaprogrammi. In realtà Michael Hall, un altro esponente della PNL, ne ha elaborati ben 51. Tuttavia, quelli veramente utili e pratici nella vita di tutti i giorni sono quelli di cui ti parlo in questo corso. Prendiamo ad esempio il metaprogramma verso via da. Essere verso significa avere l'obiettivo di arrivare a qualcosa. Essere via da vuol dire volere, al contrario, scappare da situazione in cui si trova. Se ci pensi, la pubblicità utilizza entrambi i metaprogrammi. Un esempio può essere lo spot del Calfort che ci assicura che la lavatrice vive di più. Questo è un metaprogramma verso. Voglio che la mia lavatrice viva di più. È il mio obiettivo. Al tempo stesso ci fa dire addio al calcare. Quindi un metaprogramma via da. Non voglio più calcare nella mia lavatrice. Nella loro combinazione i due messaggi raggiungono l'obiettivo di coinvolgere un pubblico il più vasto possibile. Per lo stesso principio, io potrei dire: il corso di public speaking serve per sentirsi bene, per parlare in pubblico senza stress. In questo caso serve per sentirsi bene, ti offre la direzione verso, ti dice che a seguito ti sentirai bene e per parlare in pubblico senza stress ti dice che perderai l'ansia di parlare di fronte ad un pubblico, quindi direzione via da. Come ho già avuto modo di dirti più volte, è importante ricordare che la PNL non impone etichette alle persone. Questo viene piuttosto considerato un errore perché porta a farsi condizionare da una certa idea che può non corrispondere alla realtà. Ti devi sempre focalizzare su un fronte, ed è il cliente. Se lo etichetti, rischi di deconcentrarti, di ritornare troppo su di te o sul prodotto e poco su di lui. Meglio fare domande a tutto campo che diano a lui la possibilità di esprimersi e a te di avere quante più informazioni possibili sul suo conto. Una cosa molto importante da ricordare è che in ogni caso, in una trattativa, che si parli di vendita o di rapporti interpersonali, devi cercare di sintonizzarti sul tuo cliente, di porgergli il tuo messaggio utilizzando il suo modo di esprimersi, non il tuo. Infatti potresti essere verso ed incontrare una persona decisamente via da. In questo caso dovrai fare lo sforzo di adeguarti, altrimenti non vi capirete e la trattativa non andrà a buon fine. Devi fare in modo di non imporre la tua mappa della realtà, il tuo modo di ragionare, il tuo metaprogramma, ma di adeguarti al suo, perché quella persona è il destinatario del messaggio o della vendita. Ad esempio, fino a poco tempo fa il corso di formazione autostima, che tengo tuttora, si chiamava in modo diverso, e cioè liberarsi dalle paure. Il messaggio era chiaramente via da e richiamava molte persone di questo tipo. Oggi, con il nuovo nome, richiama molte persone verso. Essendomi accorto di questo, nelle specifiche dei vari corsi, ora inserisco sempre tutti e due i tipi di messaggio, in modo tale da richiamare più persone possibile. Segreto numero 29. Secondo il metaprogramma verso via da, ogni persona può essere più tendente all'uno o all'altro dei due tipi, ma evita di etichettare e anzi utilizza tutti e due i metaprogrammi per interessare un pubblico più vasto possibile. Un altro metaprogramma ti permette di capire se il tuo cliente ha riferimento interno o riferimento esterno. Avrà riferimento interno se per prendere una qualsiasi decisione fa leva su se stesso, le sue convinzioni ed i suoi principi. Avrà invece riferimento esterno se tiene conto dei giudizi e delle idee altrui. Ad esempio, se ti chiedessi: cosa ti ha spinto a comprare questo corso? Come mai hai avuto fiducia in autostima.net o in Giacomo Bruno? Se hai riferimento interno, mi risponderai: è stata una mia decisione. Se hai riferimento esterno, dirai: ho letto le testimonianze sul sito e mi hanno ispirato fiducia. Poi ho visto le foto dei corsi e mi è sembrato un ambiente interessante. A questo proposito è importante sottolineare che non esiste un metaprogramma migliore rispetto ad un altro, si tratta solo di schemi mentali differenti. Una persona verso potrebbe sembrare più determinata di una via da, così come una persona con riferimento interno potrebbe sembrare più sicura di una con riferimento esterno. Tuttavia non sempre è così. Un tipico esempio di riferimento esterno è la cosiddetta riprova sociale, di cui ci parla Robert Cialdini nel suo testo Le armi della persuasione. È il caso in cui fai una cosa perché sai che molti altri fanno così. Pensa ad esempio ad una nota pubblicità. 9 dentisti su 10 usano quel certo dentifricio. Ora, quanti di noi si lasciano attrarre da questa forma di richiamo? Credo molti, visto che continuano a proporla con successo. Già semplicemente il fatto che ci sia un medico o no, in questo caso un dentista, a consigliarti quel prodotto, crea un senso di fiducia incondizionato che ti porta all'acquisto. È possibile poi, sempre partendo dal medesimo principio, che alcune persone usino le statistiche a loro favore per orientare l'opinione pubblica nel senso da loro voluto. Ad esempio, se in America si dice che, secondo le statistiche, il consenso di Bush è diminuito, automaticamente non farà che continuare a diminuire. Questo perché il cittadino americano pensa: ma se nessuno vota più Bush, perché dovrei farlo io? Quindi, anche se la notizia magari non è vera, chi l'ha divulgata ottiene ugualmente l'effetto di un minor numero di consensi all'attivo di Bush. Segreto numero 30. Cerca di capire se la tua controparte ha riferimento interno o esterno. Avrà riferimento interno se per prendere qualsiasi decisione fa leva su di sé e sulle proprie convinzioni. Riferimento esterno se tiene conto di principi e idee altrui. Un tipico esempio di quest'ultimo caso è la strategia della riprova sociale. Ora voglio che tu faccia un esercizio. Innanzitutto trova un compagno con il quale mimare una negoziazione, una trattativa. Prova a vendere al tuo partner qualsiasi cosa, anche un'idea. Fai molte domande per capire in che modo il tuo prodotto o la tua idea potrebbero risultare interessanti per il possibile cliente. Se ad esempio vuoi vendere un corso di formazione, potresti chiedere: ti piacerebbe seguire un corso di motivazione? Eventualmente, cosa ti interesserebbe di approfondire? La persona ti darà delle risposte. Da queste devi cogliere la sua mappa, il metaprogramma che utilizza. Vedrai che è molto più facile di quanto pensi. Bastano 2-3 domande per capirlo. Hai 5 minuti di tempo. Una cosa molto importante che devi ricordare è questa: i metaprogrammi della persona con cui parli vanno estratti nel medesimo contesto del discorso che stai facendo. Cosa vuol dire? Ti faccio un esempio. Se ti sto proponendo un mio corso, ti potrei chiedere: per quale motivo hai scelto di rivolgerti a me e quindi di seguirne uno? Mettiamo che tu mi risponda: perché leggendo la newsletter del sito ho scoperto che molti che hanno già provato ne sono rimasti entusiasti ed io ho voglia di migliorarmi. A questo punto, che cosa ho scoperto del mio cliente? Che ha riferimento esterno, perché per scegliere autostima.net si è basato sulle buone referenze degli altri clienti, e che è un tipo verso, infatti vuole migliorarsi. Con una domanda iniziale ho quindi ottenuto un'ottima base di partenza sulla quale lavorare. Segreto numero 31. Ricorda che i metaprogrammi della persona con cui parli vanno estratti nel medesimo contesto del discorso che stai facendo. Il binomio verso e via da, se ci pensi, lo conosci anche nella versione premio-punizione. Il dipendente produttivo ed efficiente va premiato, quello lassista e nulla facente punito. Solo premiare o solo punire non può funzionare, perché nel primo caso premiare chi fa bene non permette a chi fa male di capire l'errore e di rimediare. Nel secondo caso solo punire non gratifica e non invoglia chi fa bene. In più non crea nuova fiducia tra il capo e chi fa male, tanto che il dipendente in questione, non appena il capo si allontana, continuerà a comportarsi nel solito modo. Anthony Robbins usa proprio queste due leve per stimolare il cambiamento. Le persone si motivano scappando dal dolore o rincorrendo il piacere. Robbins ci dice che spesso è molto più forte la spinta a scappare dal dolore piuttosto che quella ad andare verso il piacere. Pare siano maggiormente pronte al cambiamento le persone via da che toccano il fondo ed hanno quindi una grande spinta a risalire. Robbins ha un'esperienza personale in questo senso. Ci racconta infatti che all'età di 18 anni era realmente a terra, non aveva un soldo, era ingrassato moltissimo e viveva in un posto minuscolo. Fu allora che disse: basta, non accetterò più di vivere in questo modo. Da quel giorno, ormai lontano, ha cambiato le sue convinzioni ed elevato i suoi standard e da lì è partita la sua nuova vita. Per far sì che possiamo perdere le nostre convinzioni limitanti e acquisirne di nuove, Robbins ci consiglia di associare alla vecchia convinzione più dolore possibile e alla nuova piacere. A quel punto è certo che il cambiamento ci sarà e sarà duraturo. Altri studi fatti sull'elemosina ci permettono di approfondire l'argomento. Se ci fai caso, i cappelli o le scatole di cartone di chi chiede l'elemosina non sono mai vuoti. C'è sempre qualche banconota, qualche moneta. Ce la mettono loro per farti pensare che, tutto sommato, altra gente ha dato l'elemosina e quindi sei portato a pensare che sia opportuno dargliela anche tu. Per lo stesso principio, ti è mai capitato di andare in un ristorante e trovarlo vuoto ed andartene? A me è capitato, sono arrivato e trovando una sola coppia su 50 tavoli me ne sono andato. Prima di tutto perché un ambiente così vuoto può infastidire, in secondo luogo perché ti viene il dubbio che ci sia qualcosa che non quadra. Altro esempio frequente riguarda i locali pubblici. Spesso vedi quelle file chilometriche fuori dalle discoteche, anche se poi dentro non c'è quasi nessuno. Questa tecnica serve per attirare. In questo caso, all'esatto opposto dell'esempio precedente, la gente pensa: se c'è fila, deve valere la pena entrare, e si accoda. Queste sono tecniche assai utilizzate nella vendita, sono armi della persuasione. Questo è ciò che in PNL viene definito profezia autoavverantesi, per cui credo talmente a una cosa da farla avverare. Le persone magari pensano: se questo è il corso più venduto, ci sarà un motivo, sarà il più interessante o quello di qualità migliore. Anche se non sempre è così, perché non sempre ciò che è più costoso è automaticamente più valido. Ci sono tante cose belle che costano poco, tante belle cose costose e tante cose costose che non valgono un granché. Ovviamente, ricorda che questi sono tutti meccanismi inconsci, cioè nessuno ne ha la percezione. Segreto numero 32. Si realizza la strategia detta profezia autoavverantesi nel momento in cui credi talmente in qualcosa da far sì che si avveri. Un altro famoso metaprogramma consiste nella differenza tra il generale up e lo specifico down, detto in inglese chunk up e chunk down. Hai presenti le persone che impiegano un tempo infinito per raccontare un solo semplice episodio? Questo atteggiamento infastidisce chi è molto generale, quindi pensa e parla per grandi linee. Non a caso, quando incontra qualcuno che va nello specifico, c'è uno scontro. Nel momento in cui incontro persone interessate ai miei corsi, può succedere che io chieda il perché vogliono seguire un certo percorso piuttosto che un altro. Alcuni mi rispondono semplicemente: perché mi interessa migliorare in questo aspetto, e si fermano lì. Altri mi raccontano la storia della loro vita. Nel campo della formazione succede spesso perché piace parlare di cose personali molto più di quanto non si pensi. Un altro metaprogramma fa la distinzione tra persone di tipo sensoriale ed intuitivo. Alcune persone prendono decisioni in base a dati concreti, quindi decidono di acquistare perché il prezzo del prodotto è il migliore della lista o perché ha le caratteristiche tecniche che cercavano. Altri seguono l'intuito e comprano seguendo le loro emozioni. Segreto numero 33. Due famosi metaprogrammi distinguono le persone in generali, up, e specifiche, down, a seconda che si esprimano per grandi linee o vadano nello specifico, e in sensoriali ed intuitive, a seconda che prendano decisioni basandosi su dati concreti o seguendo il proprio intuito. Queste tecniche sono assai flessibili ed adattabili alla negoziazione, alla vendita, come anche alla seduzione o alla comunicazione in generale, perché quando le persone vogliono comunicarci qualcosa, è giusto che le stiamo ad ascoltare. È chiaro che dovrai pensare a quali tecniche applicare solo all'inizio, poi sarà tutto molto più spontaneo. Ti verrà automatico percepire i metaprogrammi delle persone e restituirglieli, ossia comportarti utilizzando il loro stesso schema mentale. È un po' lo stesso concetto del pappagallare rispetto al parafrasare. Si tratta, come dicevo prima, di due concetti distinti. Infatti, con il termine parafrasare si intende ripetere lo stesso concetto con parole simili o magari cambiando vocaboli. Con il pappagallare, invece, vai a ripetere le parole chiave senza modificare il senso della frase. A questo devi stare attentissimo, perché se vai a cambiare proprio la parola che il cliente dà senso all'intera frase, hai compromesso la trattativa. Questo accade perché l'interlocutore non riconosce più il suo concetto, magari attribuisce a quel termine un significato del tutto particolare legato a ricordi o esperienze. Per esempio, per me la parola straordinaria ha un significato importante, significa oltre l'ordinario, corrisponde ad un'idea che ho dei miei standard, ad un concetto di qualità, quindi racchiude molti dei miei valori. Se qualcuno la cambia con meraviglioso, devia completamente il senso della mia frase. Non sempre un aggettivo vale un altro, perciò andando a parafrasare rischio di sbagliare, di non adeguarmi, non sintonizzarmi sulla mappa, sul modo di pensare dell'altra persona. Segreto numero 34. È importante non fare confusione tra le due strategie del parafrasare e del pappagallare, in quanto con la prima dai a ripetere un concetto con parole simili o magari cambiando vocaboli. Invece, con la seconda, vai a ripetere le parole chiave senza modificare il senso della frase. Ora fai attenzione. Mettiamo che voglia vendere casa mia. Vengo nella tua agenzia immobiliare e ti dico: devo vendere la mia casa e ne devo trovare un'altra. Puoi aiutarmi? Tu mi chiedi: come la vuoi? Io dico: devi avere il parquet, ho bisogno di due bagni e voglio che abbia il terrazzo. Tu devi conquistarmi perché vuoi guadagnarti la percentuale sulla compravendita della mia casa, mentre io, che sono il cliente, voglio essere sicuro di parlare con qualcuno che mi ascolti. La cosa da notare con attenzione in questa frase è l'uso di tre diversi operatori modali: devo, ho bisogno e voglio. Ho associato i tre operatori a tre cose differenti: devo per il parquet, ho bisogno per i bagni e voglio per il terrazzo. Perché tre termini differenti? Perché evidentemente le mie esigenze sono diverse per ciascuna di queste tre cose. Questo punto è essenziale da cogliere poiché ognuno di questi operatori modali ha un significato diverso. Ora analizziamoli uno ad uno. Se io dico «ho bisogno di due bagni», vuol dire che non è pensabile che tu mi proponga una casa che non abbia due bagni. Vuole anche dire che hai un grado di libertà verso l'alto, perché me ne puoi dare più di due volendo, ma non certo meno. Sul «deve» non ti puoi sbagliare, implica un imperativo. Il perché ci deve essere, questo almeno secondo la mia personale mappa. Se dico voglio il terrazzo, vuol dire che se mi trovi in una casa che ha il parquet e almeno due bagni, potrò anche passare sopra al fatto che non ci sia il terrazzo, perché si tratta di un mio desiderio e non di una necessità. O ancora, se sto tentando di sedurre una donna e questa mi dice ho bisogno di un uomo che mi protegga, se voglio pappagallare non posso ripeterle: è chiaro, vuoi un uomo che ti protegga, perché, come ti dicevo, vuoi e ho bisogno sono due livelli diversi di necessità. Questo può andare bene per la parafrasi, ma non in PNL, dove si richiede precisione linguistica. Il messaggio è che devi specificare. Sono piccole cose, ma sono proprio quelle che fanno la differenza tra una vendita di successo ed una fallimentare. A questo punto l'unico modo che hai per far capire al cliente che la sua richiesta ti è chiara è ripetergliela esattamente punto per punto. Spesso infatti si resta incerti sul fatto che l'interlocutore l'abbia capita esattamente. Nella maggior parte delle comunicazioni l'uno parla, l'altro ascolta un 30%, ne capisce il 20% e restituisce il 10%. Ecco perché è facile sbagliare, non capirsi, litigare, discutere. Se invece uno conferma di aver capito, ripetendo esattamente quello che la persona ha detto, non è possibile sbagliare. Io lo faccio sempre, nel mio lavoro di coach è fondamentale. Le persone arrivano da me con degli obiettivi più o meno chiari e una volta che abbiamo centrato il problema e abbiamo deciso di risolverlo, io devo essere sicurissimo di aver capito e devo fargli capire di aver chiaro ciò che mi hanno detto. Ho un collega che lavora nel campo dello sport, in particolare si occupa di coaching sportivo. Mi è capitato tempo fa di ascoltare un suo colloquio con un ex golfista che raccontava di aver lasciato l'agonismo all'apice del successo per paura di vivere una parabola discendente. Il mio amico, alla fine del suo racconto, ha commentato: quindi hai lasciato l'agonismo quando eri all'apice della forma per evitare di vivere un'evitabile parabola discendente. E lui: ah, finalmente una persona che mi capisce. In realtà il mio amico aveva solo ripetuto le sue stesse parole, ma a lui ha fatto l'effetto di sentirsi finalmente compreso. È semplice, non devi inventarti nulla, solo ripetere. Segreto numero 35. L'uso dei tre operatori modali, devo, voglio e ho bisogno, si ispira all'esigenza di precisione linguistica della PNL e durante una negoziazione permette alla tua controparte di graduare l'importanza delle sue richieste. Mi è capitato più volte, prendendo il taxi, di dire a chi guida: mi porti alla stazione. La persona mette in moto senza dirmi nulla e io mi chiedo: avrà capito? Credo di sì, perché parte senza esitazioni, ma non spreca quelle due parole per ribadirmi: andiamo alla stazione? Risponderei di sì e saremmo entrambi tranquilli. Due parole in più non costano nulla, ma possono migliorare notevolmente la qualità della comunicazione. Questo è l'atteggiamento che devi avere nei confronti del cliente come della controparte, perché è una cosa estremamente necessaria quanto trascurata. Ancora, come esempio, mi viene in mente questo. Noi spendiamo i videocorsi di formazione tramite il corriere, che contattiamo via internet. È tutto automatizzato, bisogna solo inserire la data, la fascia oraria e il corriere viene. Dopo aver inserito i dati, mi appare una schermata nella quale vedo scritto dati ricevuti ed io penso, ok, dati ricevuti, ma siamo sicuro che hai ricevuto quelli giusti? In fondo potrei anche essermi sbagliato nell'inserirli. Quanto gli sarebbe costato riportare i dati da me inseriti e magari chiedermi di confermarli? Niente di più semplice, mentre così resto perennemente con il dubbio di aver sbagliato i dati o di averne omessi alcuni, con l'ansia che venga due volte il corriere e così via. Quindi è importante che a un tuo cliente tu ripeta sempre la richiesta che ti ha appena fatto. Allora, lei vuole questo, questo e questo. Il prodotto deve avere questa, questa e questa caratteristica. Così lui saprà e tu ti sincererai che vi siete perfettamente intesi. Riepilogo del giorno 3. Segreto numero 27. La tua controparte può vivere due situazioni tipo: lo stato attuale, ossia come si trova ora, e lo stato desiderato, ossia come vorrebbe trovarsi nel caso in cui andasse a buon fine la trattativa con te. Segreto numero 28. In genere, in PNL, si dice di usare il come di fronte a situazioni critiche, in quanto ti aiuta ad affrontarle in maniera costruttiva, spostando la tua attenzione dal problema alla soluzione, e il perché di fronte a situazioni positive, in quanto le approfondisce. Segreto numero 29. Secondo il metaprogramma Verso Via Da, ogni persona può essere più tendente all'uno o all'altro dei due tipi, ma evita di etichettare e anzi utilizza tutti e due i metaprogrammi per interessare un pubblico più vasto possibile. Segreto numero 30. Cerca di capire se la tua controparte ha riferimento interno o esterno. Avrà riferimento interno se per prendere qualsiasi decisione fa leva su di sé e sulle proprie convinzioni. Riferimento esterno se tiene conto di principi ed idee altrui. Un tipico esempio di quest'ultimo caso è la strategia della riprova sociale. Segreto numero 31. Ricorda che i metaprogrammi della persona con cui parli vanno estratti nel medesimo contesto del discorso che stai facendo. Segreto numero 32. Si realizza la strategia detta profezia autoavverantesi nel momento in cui credi talmente in qualcosa da far sì che si avveri. Segreto numero 33. Due famosi metaprogrammi distinguono le persone in generali, up, e specifiche, down, a seconda che si esprimano per grandi linee o vadano nello specifico, e in sensoriali ed intuitive, a seconda che prendano decisioni basandosi su dati concreti o seguendo il proprio intuito. Segreto numero 34. È importante non fare confusione tra le due strategie del parafrasare e del pappagallare, in quanto con la prima vai a ripetere un concetto con parole simili o, magari, cambiando vocaboli. Invece, con la seconda, vai a ripetere le parole chiave senza modificare il senso della frase. Segreto numero 35. L'uso dei tre operatori modali devo, voglio e ho bisogno si ispira all'esigenza di precisione linguistica della PNL e durante una negoziazione permette alla tua controparte di graduare l'importanza delle sue richieste.